No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Il cinema è morto. Lasciate stare il cinema. Guardate come si riduce la gente che fa questo mestiere.
Se il cinema è morto, come dice Diego Battantuono, oggi c'è un imperativo categorico: accendete la webcam, ascoltate la trasmissione, ma guardatela anche in streaming, perché oggi è una trasmissione veramente storica. Dico bene, Antonello Catacchio?
Dici benissimo, perché oggi non saremo soltanto noi due qui in trasmissione, ma avremo degli ospiti, ma soprattutto tutta la trasmissione verrà tradotta nella lingua dei segni italiana, per cui sarà possibile seguire la radio anche per chi ha difficoltà di udito.
E questo perché, caro Antonello? Quale spiegazione diamo a questa puntata così straordinaria e così nuova per Hollywood Party?
Beh, la spiegazione è abbastanza semplice. Siamo in prossimità del Festival Internazionale del Cinema Sordo, il CineDef, se pronuncio bene, se dico bene. Abbiamo qui diversi ospiti con noi che forse possono poi illustrarci per benino di che cosa si tratta, vero Steve?
Intanto li presentiamo, diciamo i nomi, diamo loro il benvenuto. I nomi dei tu.
I quindi nomi li ho io, e do un benvenuto complessivo, perché si tratta di Rosanna Rinaldi, Loredana Cornero, Marcella Marasca, Rosanna Rinaldi, Deborah Donadio e Francesca Di Meo. Probabilmente ho sbagliato qualche nome, perché ci sono due Rinaldi, li ho copiati male.
Vabbè, succede anche questo, caro Antonello Catacchio. Allora, diamo un po' di notizie, perché Hollywood Party non sta ferma. Oggi siamo qui in webcam e quindi ascoltateci, ma vedeteci anche. Domani invece non andiamo in onda, perché sabato e domenica saremo a Forlì alla festa di Radio 3, Arte, Cultura e Lavoro. Domani la festa inizia alle 14.30 con Alza il Volume da Piazza Guido di Montefeltro, e poi ci saranno tutte le varie trasmissioni. Ci sarà Fahrenheit condotto da Marino Sinibaldi, la sera c'è Eugenio Bennato, noi saremo lì presenti, e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto il nostro amico Diego Battantuono. Siamo presenti sabato alle 18 in Piazza Guido da Montefeltro con un'intervista live con Diego Battantuono, e poi anche domenica mattina alle 11 nella quale il sottoscritto e Dario Zonta, che saranno presenti lì a Forlì, intervisteranno invece Mimmo Calopresti. Quindi questo è il ricco e fitto programma della festa di Radio 3, che non potete assolutamente perdervi. Se volete guardarlo tutto, andate sul sito di Radio 3, perché sui siti si trova tutto.
E però io devo dare un'altra notiziola. Questa è la settimana in cui ci occupiamo in qualche maniera del cinema di Jugoslavia. Abbiamo parlato di film comunista nei giorni scorsi, e questa sera vi segnaliamo Kino Otok, ossia Isola del Cinema, 5 giorni di festa del cinema, festival internazionale, dal 3 al 7 giugno in Slovenia, e ci saranno tutta una serie di manifestazioni, ci sarà anche di manifestazioni e presentazioni cinematografiche, comprese quelle di Ermanno Olmi con Torneranno i Prati e La Circostanza, che è uno dei titoli più vecchi di Ermanno Olmi, ma che viene presentato nell'ambito di una retrospettiva.
Il nostro sito è ricco, interessante, completo e denso di materiali di cinema alla radio, di materiali extra, di puntate di Hollywood Party. Consultatelo, hollywoodparty.rai.it. Abbiamo anche un numero per gli SMS, già qualcuno ne è arrivato. Il numero è, ve lo ripeto, è 335 56 34 296.
Poi bisogna seguire sul profilo Facebook, perché lì troverete Hollywood Party Rai come pagina. Bisogna che mettiate mi piace, in modo che noi saremo così gratificati, certo, felici e contenti, e lì potrete anche seguire i nostri aggiornamenti con le foto degli ospiti, i podcast, le puntate, il link per la diretta cinema alla radio, i quiz e tutto. E naturalmente non bisogna trascurare Twitter, perché
c'è un hashtag.
Perché questa è la chiave di tutto. Su chiocciola Radio 3 tweet con l'hashtag Hollywood Party, lì potrete trovare tutto quello che serve sull'account riferito a Hollywood Party.
Non contento di tutto questo, Antonello Catacchio ha anche preparato un quiz. Io mi limito a dare il numero di telefono, un numero verde, quindi fatelo senza problemi, non vi costa un soldo. 800 050 333.
Primo indizio: in questo film viene fatta una serenata a un cantante.
così. La notte non è stata mai. È triste, sì, perché te ne vai. Non dormirai questa notte abbracciato con me, perché so che ormai tu ti sei innamorato di lei. Lento sarà il mio disco che ti legherà, un po' più a lei e meno a me. E scorderai il mio nome, ma non scorderai quest'estate che finirà senza di noi.
Questa Canto straniero di Marcella Bella, scritta da Dario Baldambembo, è stata scelta perché Antonello Catacchio aveva una voglia irresistibile di riascoltare questa canzone dell'82.
In realtà questa è pura dittatura di Steve Della Casa che ha imposto a tutti questa canzone. Adesso io non voglio dare giudizi di merito, però diciamo che non è tra le mie preferite.
L'abbinata Marcella Bella, Dario Baldambembo, vale la pena, insomma. Va bene, allora parliamo di questo CineDef. Non so chi ce ne parla per prima, forse Francesca.
No, credo Loredana, no?
Loredana.
Io, sì. Io intanto volevo portare un saluto a tutti quanti gli amici che ascoltano Hollywood Party e quelli che lo guardano in questo momento in streaming segnato. In realtà io lavoro alla RAI, alle relazioni internazionali, e sono segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, che è una comunità che si occupa di diffondere la lingua italiana. E proprio per questo motivo, proprio per l'importanza della lingua e della lingua italiana, supportiamo e portiamo avanti il CineDef. E quindi qui oggi con voi per il CineDef, tutte queste amiche che vedete sulla vostra webcam, perché? Perché vogliamo anche noi dire che abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina, ma abbiamo anche
l'hashtag.
L'hashtag, abbiamo sì. Anche l'hashtag che
ma
si chiama.
Sarà mica il nostro,
no? No, ma molto meglio Lazio Love List, perché è stato ratificato nel 2009 la Convenzione ONU per i diritti delle persone disabili, un trattato storico per l'accessibilità, e il Consiglio regionale del Lazio all'inizio del mese di maggio l'ha approvata all'unanimità. E quindi l'hashtag del CineDef è Lazio Love List. Quindi noi siamo qui per supportarlo, e adesso la parola credo a Francesca, che meglio di tutti vi potrà parlare del CineDef e di questi 3 giorni.
Intanto, dove si svolgono, a quali condizioni, dai un po' di riferimenti
di
generali.
Sì. Allora, noi siamo al Teatro Palladium, quindi a Roma, zona Garbatella, il 5, il 6 e il 7 giugno, tutto il giorno in verità, perché abbiamo un programma sia di mattinate con seminari, incontri e una sezione speciale dedicata alle scuole, e poi pomeriggi con le proiezioni. Quindi diciamo il programma è fitto, intenso, però il festival c'è una volta ogni 2 anni, quindi cerchiamo di raccogliere un po' tutto quello che è successo all'interno della comunità, o comunque tutti quanti quei film realizzati da registi udenti che si sono occupati di sordità, e mettiamo tutto quanto insieme in questo festival che è itinerante, perché c'è sempre stato in una zona diversa di Roma, anche per sensibilizzare, come diceva Loredana, un po' la cittadinanza a questa lingua che oggi diventa ufficiale nella nostra regione, ma che ancora non è riconosciuta dallo Stato, insomma, a livello nazionale. E quindi c'è ancora molto da fare, insomma, anche attraverso il festival, anche attraverso un festival di cinema e quindi di cultura.
Possiamo forse anche citare i film che presentate, o almeno alcuni dei film che vengono presentati, motivando ovviamente la scelta.
Sì,
no?
Certo, allora di un film avete già parlato in trasmissione, quindi non mi dilungo, però è un film molto importante per noi, perché è un film soltanto segnato.
Parlando di The Tribe, che abbiamo presentato lunedì.
Esatto. Ma,
scusate, io l'ho citato solo per un motivo, perché volevo dire che il film è di Miroslav Slaboshpitsky, e allora ci tenevo a sottolineare questa cosa.
È andato in panne l'interprete sul cognome. Okay. Però E sì, no, per noi è molto importante perché è un film sperimentale, è un film coraggioso. Questo regista si è occupato già in un altro cortometraggio di sordità, è un regista vicino alla comunità sorda, conosce il suo meccanismo, il funzionamento, sa sicuramente che quella di segni è una lingua e che quindi porta con sé una cultura. E lo dimostra con questo film, 130 minuti tutti in lingua dei segni, che non è la lingua dei segni italiana, quindi saremo in sala a vederlo insieme il 6 giugno per questo evento speciale alla presenza dell'attrice protagonista, che è una ragazza sorda bielorussa, e più o meno saremo tutti sullo stesso livello, perché anche le persone sorde in sala conoscono la lingua dei segni italiana,
ma non la bielorussa.
Esatto, certo. Quindi sarà una cosa molto divertente, insomma.
Infatti questa era una curiosità, io non sapevo ci fossero differenze nei vari linguaggi. E come si concilia allora questo, appunto, perché se lì si usa la lingua ucraina diventa complicato, sì, il tutto, no?
Sì, diciamo che è più facile per le persone sorde comprendersi, perché le lingue dei segni sono ovviamente lingue iconiche, visive, quindi è tutto molto più veloce che non... diciamo, certo, per le persone udenti, ma magari di questo poi vuole dire qualcosa Deborah. Però la cosa molto interessante del festival è che secondo me ogni persona udente, anche lontana a questa comunità, dovrebbe pur vedere una volta e conoscere, è questa strana alchimia che si crea, per cui noi abbiamo una presentatrice che è sorda, quindi presenta il festival in LIS, lingua dei segni italiana, e poi abbiamo contestualmente degli interpreti udenti che rendono accessibile il festival alle persone udenti, quindi è una specie di situazione ribaltata, certo, e contestualmente abbiamo anche degli interpreti sordi, che è assolutamente una professione nuovissima che in Italia lavora pochissimo perché non sono molte occasioni di questo tipo, che traducono dalla lingua dei segni italiana, che è quella che vediamo tutti, ai segni internazionali, che sono una specie, per rispondere alla tua domanda, di codice attraverso il quale la comunità sorda internazionale comunica, un po' come il nostro inglese, diciamo.
Un po' tipo l'esperanto, forse.
Certo, l'esperanto, certo, che si usava anni fa, ma adesso mai credo sia stato soppiantato dal...
Sì, non ha funzionato nemmeno tra i sordi. Infatti.
Qui arriva una domanda da Ilaria. La lingua dei segni inglese è diversa da quella americana, mi pare. È,
sì,
vero questo?
Assolutamente sì. Sono lingue dei segni diverse, anche se ovviamente esistono i ceppi, per cui, no, come nelle lingue vocali, ovviamente chi ha studiato, non so, ceppo latino piuttosto, certo, che, quindi ci sono lingue più, per esempio la lingua dei segni francese è più simile alla lingua dei segni americana, American Sign Language, che non il British Sign Language. E nel festival c'è tanto British Sign Language perché in Inghilterra producono moltissimo.
Io vorrei chiedere a Deborah Donadio qualcosa, e sarà appunto una domanda che le sarà tradotta nella lingua dei segni italiana e a sua volta poi verrà ritradotta dalla lingua dei segni. Insomma, per una persona non udente avvicinarsi al cinema credo sia una difficoltà, ovviamente, però mi pare di capire che lei guarda i film, si interessa al cinema, e vorrei sapere anche semplicemente i suoi gusti. C'è una traduzione, chi ci guarda in webcam può ascoltare e vedere quello che sta avvenendo a Hollywood Party, che è una cosa molto bella e interessante.
Voglio rispondere con un dettaglio. Per favore, se si può correggere con la parola sorda, perché appunto sono una persona sorda. Okay. Per quanto riguarda i film, sì, io guardo sempre film, ma la maggior parte al computer, tramite DVD oppure telefilm che vedo su internet, poiché ci sono i sottotitoli e che mi aiutano a vedere i film. Per questo al cinema non vado quasi mai. I film che preferisco sono, diciamo, film fatti bene. Questo significa che mi piacciono i film d'autore di qualità. E, ad esempio, posso dire che mi piace molto Grand Hotel Budapest,
sì,
oppure Mister Nobody è un altro film che preferisco. Ce ne sono tanti, a dir la verità. E ci sono tanti film d'autore belli, però per questo ci vuole una ricerca molto approfondita, appunto, per trovarli.
E qual è il film del festival che attende con maggiore ansia, insomma, con maggiore volontà di vedere?
Io non vedo l'ora di vedere Super Defi, perché hanno avuto una diffusione importante, e il regista è sordo, ma la qualità è veramente elevata, è proprio al pari di film di registi udenti, e questo appunto mi ha meravigliato. Io non vedo l'ora di vederlo, arriva dall'America e per me sarà una bella sorpresa.
Noi adesso facciamo sentire una clip da un film che è
proprio quello che ha citato Deborah, che è quello in che questo ha citato momento lei.
Allora ascoltiamo, diamo un'anticipazione ai nostri ascoltatori.
To become a candidate for city council.
You're deaf. That's so cool.
Allora, sono arrivati dei messaggi e mentre in studio c'è contentezza espressa appunto con la lingua dei segni italiana per quello che abbiamo sentito, vorrei leggere semplicemente quello di Maria Laura che dice: Hollywood Party, io non ho né computer né tablet, ma la radio è questo Nokia con il quale vi invio il mio più caldo e affettuoso mi piace. Grazie, buon lavoro e bella trasmissione. Antonello Catacchio, hai domande?
Sì, io ho due domande da fare a Deborah. La prima è che appunto noi prima abbiamo detto sordi, lei ha detto no, non mi piace questa espressione, non la condivido, insomma, e allora vorrei capire meglio come dobbiamo esprimerci o come dobbiamo dire, eccetera, se sordi, non udenti, insomma, vorrei essere corretto in base a quelle che sono le sue esigenze. E la seconda è che mi hanno detto che lei ha anche partecipato come attrice dei film, volevo che ci parlasse un po' di questa esperienza.
Dunque, innanzitutto rispondo alla prima domanda. Il motivo per cui ho precisato questa cosa è perché esiste una legge che ha abolito l'uso della parola sordomuto e l'ha modificato in sordo. Non udente è come andare a rappresentare quella che io non sono. Quindi non è questa la mia preferenza. Io preferisco essere denominata come una persona sorda o una persona bilingue, perché appunto uso la lingua dei segni. Perché appunto la parola non udente non racchiude la mia identità.
Ok, perfetto.
Invece per quanto riguarda la seconda domanda, sono un po' emozionata, ho dimenticato che cosa mi avete chiesto.
L'attrice.
Ah sì, giusto, l'esperienza. Io in realtà ho dimenticato, perché in realtà non sono attrice, non ho partecipato a nessun film. Ho semplicemente dato lezioni a Valeria Golino, lezioni di LIS, per un film che si chiama Per amor vostro. All'interno del film c'è un ragazzo sordo e io ho dimenticato... ho fatto un'esperienza indimenticabile, scusate, perché appunto l'aver potuto insegnare ad un'attrice così importante, un'attrice di Hollywood, per me è stata davvero un'esperienza indimenticabile. Io non me l'aspettavo, perché quando ero piccola la vedevo alla televisione, invece poi sono cresciuta e sono diventata la sua maestra.
Però Deborah è modesta in verità, perché in verità lei ha recitato non in un film, però in due video musicali, che essendo alla radio, insomma, voglio dire, certo. Penso che sia più che coerente. Se le dimentica, ha fatto veramente tante esperienze.
Poi possiamo aggiungere che Valeria Golino, se ho capito bene, è la testimonial della manifestazione cinematografica che inizierà domani.
Lei è la nostra madrina d'onore, proprio perché ci aveva conosciuto, certo, attraverso questa esperienza e quindi attraverso l'Istituto Statale Sordi di Roma, che promuove il festival. E poi abbiamo anche un testimonial d'eccezione, e qui un'altra esperienza fatta da Deborah, perché con Chef Rubio abbiamo realizzato questa video ricetta della cacio e pepe in lingua di segni italiana. È stata un'esperienza, insomma, molto divertente, e lì lei era consulente per il video e,
insomma,
e quant'altro.
Non sul cacio e pepe,
no, quello non ci hanno fatto mettere bocca.
Ha fatto molte cose, non perdetevi CineDef allora al Teatro Palladium alla Garbatella. Noi ringraziamo tantissimo Loredana Cornero, Francesca Di Meo e Deborah Donadio, che sono state qui con noi.
E anche Rosanna Rinaldi e Marcella Marasca, che ci hanno aiutato.
Le ultime due resteranno qua, perché tutta la trasmissione sarà tradotta col linguaggio dei segni, quindi anche quello che avverrà subito dopo. Grazie mille.
Grazie a voi.
A voi, grazie.
800 050 333 il numero del nostro quiz. Qual è il secondo indizio?
Allora ricapitolerei dicendo ancora il primo. In questo
Bravo.
Film viene fatta una serenata a un cantante. Il secondo indizio è questo: in questo film c'è una partita di calcio.
Quale altra trasmissione al mondo metterebbe in scaletta prima Marcella Bella e poi dopo Satisfaction dei Rolling Stones? Solo Hollywood Party poteva farlo.
Però c'è una spiegazione precisa.
Razionale, logica.
Sabato prossimo, sabato 6 giugno, sono esattamente 50 anni dalla pubblicazione della canzone dei Rolling, Satisfaction. E noi volevamo in qualche modo, come dire, celebrare questo compleanno tondo.
Benissimo, allora benvenuta Gloria De Antoni.
Grazie, buonasera.
E benvenuto anche Fisio Mulas, che vedo apparire.
Cioè,
è una, vabbè, insomma, diciamo che abbiamo il meglio e il peggio dello spettacolo italiano.
Non aspettavo questa presentazione. Grazie.
Meglio il peggio.
Allora, cara Gloria, sì. Sono molto contento che tu sia qua. Devi parlarci di due cose. Attenzione, una è la prima edizione di Il Quarzo di Spilimbergo, Light Award, premio per la fotografia di un film italiano dell'ultima stagione, manifestazione che si svolge a Spilimbergo dal 13
con
al
una L sola?
Spilimbergo, hai ragione, cioè, i miei occhiali sono appannati. Dal 13 al 21 giugno 2015, e di questa parliamo subito, no? Ci racconti, sì, un po' che cos'è questo festival?
Subito e brevemente, il festival si chiama Le Giornate della Luce ed è un omaggio innanzitutto alla luce nella fotografia, perché Spilimbergo è la città della fotografia, oltre ad essere la città del mosaico. Infatti il neorealismo in fotografia è nato a Spilimbergo, in omaggio all'anno della luce, che è questo 2015, e alla data in cui si svolge il periodo in cui si svolge la manifestazione, che appunto culmina il 21 di giugno a Spilimbergo, quindi nel giorno più lungo del solstizio d'estate. Si svolge a Spilimbergo, ho detto perché, la cosa era il mio sogno, Spilimbergo, perché è la città che amo tanto, che mi ha dato tanto, volevo dargli qualcosa a questa città, darle qualcosa. E mi sembrava una città peraltro con una tradizione cinematografica notevole, perché c'è stato un cinema che si chiama Miotto, che esiste ancora e che ancora prosegue come cinema grazie a un piccolo gruppo di volonterosi capitanati da Donato Guerra, che è il mio compagno di avventura in questo caso, che si chiama Il Circolo, e continua con eroicamente con questo cineclub, perché si fa fatica a riportare gli spilimberghesi al cinema, perché loro preferiscono andare nelle sale di Pordenone, di Udine, e invece hanno il cinema sotto casa, cioè scendono e vanno al cinema, capito?
C'è un ascoltatore che chiede giustamente dov'è Spilimbergo.
Spilimbergo è a 30 km da Pordenone e a 30 da Udine, di là da Laghe o di qua da Laghe, a seconda da dove si guarda.
Invece Spilimbergo non esiste.
Spilimbergo con due L non esiste.
Tranquillizzare gli ascoltatori.
Fa parte del vapore che si è condensato sui miei occhiali.
È come lei, è Stefano della casa o della casa?
In compenso nessuno ha dei dubbi su come si chiama veramente. Dante Spinotti, benvenuto, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, Dante Spinotti è il presidente onorario di questo festival che Gloria D'Antoni ci ha appena illustrato. Beh, insomma, avere un presidente onorario come Dante Spinotti credo che sia un sogno per qualsiasi manifestazione grande o grandissima, figuriamoci per un festival che inizia adesso la sua attività.
Sì, come dire, figuriamoci per voi, insomma.
No, no, ma per
ma
dire...
Ma no, sto scherzando, buonasera Dante, ciao, scherzavo.
È un complimento.
Ciao, scherzavo, ma è un grande complimento.
A Spinotti e anche
al
festival.
Ma dai, ma certo.
Dante Spinotti, come mai hai accettato questa carica, insomma? Una carica importante, credo lo abbia fatto per la passione per il cinema, no?
Ma intanto sono friulano, sono carnico e friulano, e poi conosco Gloria, ci conosciamo da molti anni, sicuramente passione per il cinema, e poi io credo che sia molto importante la conoscenza di cos'è il cinema e cosa sono i linguaggi del cinema, perché questo, quando si conoscono i linguaggi, si impara anche a riconoscere dove è il vero e dove è il falso, no? Nei linguaggi dei media in generale, quindi una cultura che aumenta sul cinema, sulle cose di cinema, insegna alla gente a valutare un media, un programma, una cosa televisiva. Quindi è molto utile in molti sensi.
Certo, quindi insomma diciamo che lei ha una partecipazione per motivi geografici, una partecipazione per motivi culturali, sentimentali, lavorativi a questo festival.
Sì, certo.
Beh, anche poi, perché è il più grande, scusa Dante se interrompo, perché è il più grande, non solo il più grande carnico all'estero, ma è uno dei grandi direttori della fotografia
in tutto il mondo.
Ha avuto due nomination all'Oscar.
Cosa sta facendo adesso Dante Spinotti?
Ma sto lavorando a un film su un grande cantante country americano che è morto giovanissimo nel 1952, e tutta la sua musica ha ispirato la musica americana, da Bob Dylan e non solo americana. Si chiama Hank Williams, ha avuto una vita molto tormentata, un grande artista, ed è un film che uscirà a novembre più o meno, e ci stiamo lavorando adesso così per finire il colore, per finire tutta la lavorazione di post-produzione.
Mi scusi Spinotti, sono Antonello Catacchio. Scorrendo la sua filmografia ho visto che ha esordito insieme all'esordiente Gabriele Salvatores per Sogno di una notte d'estate. Com'è nato questo matrimonio artistico tra voi due esordienti, appunto?
Ah beh, certo, è un film a cui sono molto affezionato, perché è stato uno dei primissimi film a cui ho lavorato da libero professionista. Niente, io conoscevo la casa di produzione con cui facevo dei film pubblicitari, no? Che poi ha prodotto il film di Gabriele, che è un film a un bassissimo budget. Basti pensare che la scenografia aveva 600.000 lire di 600.000 lire di budget, quindi acqua, fuoco, polistirolo, geniale, la scenografia di quel film è assolutamente geniale. in questo momento per studiare il nome del scenografo, bravissimo. Un scenografo che poi si è dedicato a, si è dedicato, ha fatto un po' di cinema e di teatro e poi si è dedicato a, ai tatuaggi.
Addirittura.
Interessante carriera, no?
Beh, gli inizi delle grandi carriere come la sua, Dante Spinotti, sono sempre molto divertenti, soprattutto quando uno li sa raccontare con ironia come sua. Noi la ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi transoceanicamente, però Gloria D'Antoni vuole
ricordare... volevo dire una cosa a proposito di Dante, scusa Steve, che il nostro... chiamiamolo festival, insomma, si apre con una specie di, insomma, una specie di lancio la prima giornata, il 13, con, tra le altre cose, la proiezione di Inchiesta in Carnia, che è il film che ha fatto Dante Spinotti sulla Carnia, l'ha fatto l'anno scorso, insomma, un anno e mezzo fa, ci ha lavorato moltissimo e insomma, è già stato proiettato in Friuli, non so che, però credo che sarà un'occasione per chi non l'ha visto di andarlo a vedere. Grazie, scusa l'interruzione.
Ma figurati, grazie mille Dante Spinotti, la salutiamo.
Grazie a voi, bravissimo.
E adesso ascoltiamo un brano che ci porterà al secondo motivo per cui Gloria D'Antoni è venuta a trovarci.
Sì, sì, adesso me lo ricordo. Sì, ce l'aveva fatto. Però era uno bingellino,
non
si ricorda?
Io stavo sempre
Beh, tu sei cambiato.
Sì. Sono passati gli anni, ma però lei, signor Monicelli, come viso è sempre...
Vedi?
Vedi che anche corpo, anche sì. Cambiato.
Perché avete preso proprio lui? Che c'aveva?
Perché c'aveva un viso che mi andava bene, vedi?
Come spia, biondo, capelli lunghi,
non c'è più, per ricadere si fa male se cade adesso. No. Quando era ragazzo
si casca lo stesso.
Ah sì? Vedi. Allora sparategli, facciamo vedere come cade. Vai.
Sparo io?
Lui si mette qui, tu li spari?
Vediamo un po'. Si era in...
Però era vispo questo.
Sì, certo.
Pronti,
Nonostante la sua età, 65 anni, hai detto. Non credo, ma insomma.
Ma è allegro, dice che ha avuto una vita felice dopo.
Sì, ma lui è felice sempre, vedi, anche adesso. Poi si ricordava tutto, meno male lui si ricordava tutto, perché c'è stata una disputa fra me e Begarbuglia su come si sono svolte le cose, i movimenti, tutto quanto, eccetera, siccome era un piano sequenza. Invece quello che si ricordava meglio di tutti era proprio lui, il fucilato.
Ah, quando si fa monaca noi è vero, e quando tiene gli amanti invece è vero.
E voi? Chi siete?
Truppa fresca.
Porco, sei il generale.
Il generale.
Chi è il vostro comandante?
Ma questo è il famoso piano sequenza.
Tenente Gallina agli ordini. C'è una sentenza da eseguire. Si mette a disposizione del capitano Marchi.
Beh, avete riconosciuto la voce del grande Mario Monicelli, quella dell'altrettanto grande, qui dicono anche affascinante, scrive Giovanni.
Ma dove? Avete inventato Gloria. Questa webcam che io detesto. La radio era bella perché proprio uno arrivava tutto ciancicato, tutto, io poi abito qua vicino quindi scendevo, tutto ciancicato, tutto un po' schifoso, nessuno lo vedeva invece. Vabbè, comunque grazie.
A proposito dei messaggi che sono arrivati a Gloria, sono arrivati tanti, però ne sono arrivati anche sulla parte prima della trasmissione. Segnalano per esempio che Francesca Mazzoleni al Centro Sperimentale ha realizzato un corto che si intitola Lo so che mi senti, incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio che comunicano col linguaggio dei segni perché sordi. Quindi abbiamo, come dire, innestato un meccanismo glorioso rispetto a questo. Però sono arrivati molti messaggi per Gloria D'Antoni. E questo documentario che abbiamo appena ascoltato, lei l'ha realizzato, si chiama I sentieri della gloria. La gloria...
No, vabbè, non c'entra.
Non c'entra.
Il titolo è di Oreste, del mio amico Oreste De Fornari. Io non l'avrei mai dato, ma poi mi sono...
Beh, però I sentieri di Oreste suonava male.
Bravo, Steve.
I sentieri della gloria suona meglio in questo caso. È un documentario sui luoghi e i posti della Grande Guerra, quindi ha un ulteriore ritorno dalle tue parti, Gloria D'Antoni. Quando lo vedremo adesso?
Dunque, lo vedremo domani sera, adesso vi dico. Comunque, un ulteriore dono è di 10 anni fa, a 10 anni.
Sì, sì,
e Steve Della Casa lo ha praticamente battezzato, perché a Torino andammo con Monicelli ed è stata la prima proiezione in sala, dove vi ricordo un signore disse: mi è piaciuto perché è semplice senza pretese. Però io l'ho preso come un complimento.
L'importante è quello.
No? Sì. Comunque, l'ho realizzato con la Cineteca del Friuli. Monicelli accettò di partecipare a questa piccola avventura, l'abbiamo girato in 4 giorni e lui, che aveva già quasi 90 anni, scarpinava allegramente tra sentieri di montagna e osterie. E insomma è un racconto, è lui che torna, insomma praticamente è suo il documentario. Poi c'è stato uno strano inghippo di cui vi posso svelare brevemente il senso, perché in realtà dovevamo girarlo tutto là e c'era una scena... cioè quello che doveva essere il fine conduttore era sul trenino, che è un vecchio trenino che purtroppo è dismesso negli ultimi anni.
Quello come sul tagliamento, quello che però Monicelli dice che non è così bello come
che non
fiume.
Sì, cioè era una lotta tra me e lui, era una lotta. Lui diceva che era più bello il Po e io dicevo che era più bello il tagliamento. E poi lui non aveva mai visto il tagliamento, io non avevo mai visto il Po. Comunque, insomma, fatto sta che questa cosa doveva fare da filo conduttore, io e lui a chiacchierare in treno, interrotto dal... Insomma, la faccio breve, arrivati a Roma non si sentiva praticamente quasi nulla e quindi tutta la parte portante era svanita. E allora l'unica idea che ci è venuta è stata quella di dire: vabbè, facciamo che andiamo al montaggio e rivediamo le scene. E quindi è nata un po' questa chiacchierata con Monicelli, eccetera. Però lui è stato fantastico. Alla fine era un po' stanco, un po' stufo più che stanco, voleva tornarsene a casa.
La famosa arte d'arrangiarsi. Bene, allora, passa, dicevamo...
domani sera, insomma, circa alle 22.50 su Rai Storia. Poi anche l'indomani mattina alle 7 qualcosa, cioè, ma insomma, forse
benissimo.
Domani sera.
E grazie. Noi lunedì dedicheremo tutta la trasmissione a Mario Monicelli, perché saremo in diretta proprio sotto casa sua, in via dei Serpenti, dove viene posata la targa, che ricorda che lui ha abitato lì. Grazie mille, Gloria D'Antoni.
Grazie a voi moltissimo. Grazie.
Con Monicelli, Vittorio Gassman, in un altro film, In soliti ignoti, ha iniziato un nuovo filone nella sua carriera, quello delle parti caratterizzate, delle parti comiche. Anche qui fa un personaggio particolare, vero Vittorio?
Sì, il rapporto è solo parziale, perché si tratta di un film e di un personaggio, di una serie di personaggi che non sono soltanto comici, ma hanno tutto un vasto arco, componendo un film di complesso in definitiva.
E adesso vi faremo conoscere il soldato Oreste. Ecco qui. Caro Alberto, nella stessa divisa, quasi, come quando ti conobbi circa 15 anni fa all'81 Fanteria.
81 Fanteria, divisione Torino. Soldato allora, e soldato adesso.
Beh, adesso ti dovrei dire la solita domanda: perché fai questo personaggio, cos'è questo personaggio?
Per carità, non me la rivolgere, perché ogni volta che devo cominciare un film mi rivolgono sempre la stessa domanda: come mai fa questo personaggio? Come mai faccio questo personaggio? Sono un attore, faccio dei personaggi. Tu sai che a me mi piacciono fare dei personaggi veri, colti dalla vita, perciò più vero di questo, un soldato che fa la guerra. Io ho fatto il soldato, ho fatto la guerra, tu lo sai, mi hai conosciuto. Perciò credo che nessuno debba dirmi niente, come si porta una divisa grigio-verde e come ci si comporta da soldati.
Il gong dice 800 050 333.
Io ricapitolo gli indizi per trovare il film del quiz di questa sera. In questo film viene fatta una serenata a un cantante, era il primo. Poi in questo film c'è una partita di calcio, il secondo. Terzo e ultimo, in questo film ci sono uomini travestiti da donna.
In Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato. Ma io ho sete ancora. E vivrò tutto il giorno per vederti. ricordi di una vita normale in paradiso, che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste.
Mi dicevo che quando la cica ci sei pensato nella faccia per vederti andare via, non l'hai mai fatto così?
In fin dei conti la verità è che
invece di ballare, non mi ricordo, la sua cica per vedere allora, tutto il tempo.
Sì, vivrò tutto il tempo per vederti, per vederti andare via, fra i ricordi di una vita normale in paradiso, che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Va bene.
Hello, my name is Peter Greenaway, I'm an English filmmaker, and we have just made a film.
Allora, prima abbiamo ascoltato Massimo Troisi e Pino Daniele, per ricordare che oggi è anche l'anniversario della morte di Troisi, e adesso Miriam Mauti, cosa ci porti?
Si è presentato da solo, era Peter Greenaway quello che abbiamo sentito subito dopo la voce di Troisi e Pino Daniele. Peter Greenaway che diceva: io sono Peter Greenaway, un regista britannico, e ho fatto un film sul più grande regista della storia del cinema, ovvero su Sergei Eisenstein. Ed è esattamente così, arriva oggi nei cinema un film che è distribuito dalla Teodora, si chiama in italiano Eisenstein in Messico, è stato presentato in concorso all'ultimo festival di Berlino ed è un film divertente, è un film divertente su quelli che secondo Greenaway sono stati 10 giorni che sconvolsero Eisenstein, per parafrasare il modo in cui fu intitolato Ottobre in Occidente, ovvero i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Si raccontano i 10 giorni in cui Eisenstein nel 1931 si soffermò in Messico, dove arrivò con l'intenzione di girare un documentario che Viva Mexico, per il quale girò ore e ore e poi in realtà non riuscì poi a montarlo come avrebbe voluto. Arrivava in Messico deluso da Hollywood, dove era stato chiamato da Chaplin, ma dove non era poi riuscito a realizzare il film che avrebbe voluto, e quindi se ne andò in Messico. Il film, io ho un rapporto con Greenaway, un rapporto personale abbastanza contrastato. Delle volte mi piace moltissimo, delle volte lo ucciderei. E questa volta mi sono divertita andando a vedere il film a Berlino con poche aspettative, perché pensavo che appunto mi avrebbe deluso come era accaduto negli ultimi anni. Invece mi sono divertita un sacco, perché c'è tutta la sua passione per il cinema proprio, e adesso ci facciamo dire da lui qual è un po' il senso di questo film e perché considera Eisenstein il suo grande eroe.
I am 73 years old. I have spent nearly 50...
Io ho 73 anni, 50 dei quali passati nel cinema, e credo sia arrivato il momento di riconoscere il valore del più grande regista dei 120 anni di storia del cinema, Sergei Eisenstein. Io credo che il cinema abbia inventato pochissimo, se paragonato con la letteratura, la musica, la pittura. 120 anni in cui il linguaggio non è cambiato molto. Scorsese, secondo me, fa quello che faceva Griffith. La tecnologia è molto migliorata, l'apparato pubblicitario è molto migliorato, ma il concetto basilare di cosa il cinema è, le sue caratteristiche, la sua sintassi, la sua grammatica, l'abilità di raccontare le storie, il background psicologico, ebbene, in questo non è cambiato per niente. E ci sono pochissimi registi visionari nella storia del cinema. Io e lei potremmo contarli sulle dita di due mani. È il più grande, ha lavorato negli anni 20, la decada ideale del cinema, quella in cui il cinema veramente ha trovato la sua identità, Sergei Eisenstein. Perché? Beh, perché secondo me ha creato l'unica teologia sistematica, l'unica vera comprensione dell'intelligenza cinematografica che conosciamo.
Theology, the only real understanding of cinematic intelligence that we've ever known.
E poi ho avuto la malsana idea di chiedere a Peter Greenaway, con il quale parlavo dall'Inghilterra, di chiedergli, vabbè, è un film che racconta, che si propone di raccontare 10 giorni cruciali nella vita di un uomo, ma che cosa è reale e che cosa lei si è inventato? Ecco cosa ha risposto.
How much is real, how much is unreal?
Che cosa è reale e che cosa no? Beh, io credo che l'artista sia legittimato a manipolare, a trovare una rappresentazione sensata di quello che la realtà è. Inoltre stiamo parlando di vicende accadute nel 1931, quindi entra in gioco anche la storia. E io credo che la storia sia una montatura. Non possiamo andare nei posti del passato, non ci sono prove veramente certe, io non credo esista la storia. Esistono gli storici. Lei è italiana e sa perfettamente che tutti gli storici che hanno raccontato il mondo latino e romano sono bugiardi. E includo nel numero Giulio Cesare, Svetonio, Erodoto, Fellini. La storia non si può scrivere, secondo me. E guarda caso, la storia che noi studiamo è ben scritta, mentre gli storici fedeli in genere sono pessimi scrittori. Pensate a Churchill. Io non so giudicare chi veramente sia stato, ma ha scritto continuamente della sua storia. L'ha scritta bene, ma è un pessimo storico e racconta solo il suo punto di vista, mettendosi sempre al centro dell'obiettivo. Insomma, è stato un bravo scrittore, un pessimo storico. E noi leggiamo solo bravi scrittori, perché i bravi storici sono scrittori pessimi. Il cinema e la TV, quando raccontano la storia, inventano al 90%. Pensate al Gladiatore, è un buon film, ma pensi al finale, completamente inventato. Il XIX secolo ha avuto la storia raccontata da Sir Walter Scott, noi abbiamo quella raccontata da Ridley Scott.
Mai mi sarei aspettato di Eisenstein raccontato da Peter Greenaway, così come non mi aspetterei
73
mai...
73 anni Greenaway, 43 anni le ha Guido Anselmi, il protagonista, il regista in crisi di idee, confusione, protagonista di 8 e mezzo di Fellini, il film che andrà in onda domenica sera per il cinema alla radio, sapientemente montato dalla dottoressa Mauti e condotto, non ricordo bene da quale conduttore, ma insomma forse la dottoressa Mauti, insomma grande capolavoro, forse il film che vanta il più alto numero di imitazioni.
C'è
da
anche
tutti
un Jerry 8 e 3 quarti,
sì, infatti, perché 8 e mezzo, perché veniva dopo 6 film e 3 episodi di 3 film episodi, non diciamo altro perché c'è la sigla,
sì. Questo allora, è domenica sera alle 19,
Non ci sono vincitori del quiz, per cui diciamo chi ha realizzato questa puntata, e sono Francesca Levi, Maddalena Agnici, Riccardo Amorese, Gaetano Chiarelli, Alessandro Buschi, Gloria De Antoni, Dante Spinotti, Loredana Cornero, Deborah Donadio, Francesca Di Meo, Rosanna Rinaldi e Marcella Marasca.
Allora, il titolo del film da indovinare era Pane e cioccolata di Franco Brusati, non l'avete indovinato, ma ve ne coglie. Io sono molto contento di questa trasmissione che è stata tradotta con la lingua dei segni italiani, ha portato allegria ed è stato veramente un arricchimento di questo programma molto bello, così come molto bello è adesso il documentario di 3 soldi. La terza puntata la trovate in podcast, il documentario si intitola Smart Working contro il logorio della vita moderna, lo ha fatto Alessia Rapò. Questa sera c'è la quarta e ultima spuntata, si racconta dell'azienda dove il lavoro effettivamente è qualcosa di molto molto smart. Domani non andiamo in onda, ma venerdì c'è Diego Battantuono, cioè, ma sabato c'è Diego Battantuono, non perdetevelo. Ciao Antonello Catacchio
e ciao Steve Della Casa.